Genesi. In quei giorni disse il Signore: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Abramo ripreso e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città? Rispose: non la distruggerò, se ve ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40. Rispose: non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: non sia dire il mio Signore se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 30. Rispose: non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese: vedi come ardisco parlare al mio Signore. Forse là se ne troveranno 20. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: non sia dire il mio Signore se parla ancora una volta sola. Forse là se ne troveranno 10. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari, stendi la tua mano. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Il giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che con le prescrizioni ci erano contrario. Lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Parola di Dio. Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre.
Di quella prevista dal Messale, della lettura del Vangelo prevista dal Messale, io ne leggo soltanto la prima parte perché tratta di troppi argomenti e vorrei concentrarmi invece su uno solo, perché a me sembra molto importante. Ho l'impressione, ho paura che diventi più di tipo scolastico, culturale, però specialmente per il periodo che stiamo vivendo è molto importante, vediamo se riesco a spiegarmi. Ecco. Non è la prima volta che se ne parla, ecco, però non è facile parlarne in un'omelia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». E Gesù disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione». Parola del Signore. Gesù che insegna a pregare il Padre nostro ai suoi discepoli viene raccontato due volte nei Vangeli. Lo racconta sia l'Evangelista Matteo sia l'Evangelista Luca. Oggi abbiamo letto il brano di Luca e meraviglia constatare che l'unica preghiera insegnata da Gesù sia stata trasmessa in modo diverso dalla comunità primitiva, per noi moderni è difficilmente comprensibile questo. Un momento importante come questo, l'unica volta che Gesù insegna a pregare ai suoi discepoli, che venga raccontato in due modi notevolmente, insomma, non radicalmente diversi, notevolmente diversi, fa pensare. Questo è successo anche in un altro brano dei Vangeli, l'ultima cena, altrettanto e forse anche più importante, che viene raccontata tre volte, viene raccontata da Matteo e Luca, e poi vi ha raccontata da San Paolo, che non era un testimone oculare, però lo racconta lui, probabilmente sentito raccontare dalla tradizione degli altri, lo racconta nella prima lettera ai Corinti. Anche quello, insomma, anche quello non si sarebbe stati preoccupati di ridire esattamente, avrebbero messo il registratore lì, sotto la bocca, per non perdere nemmeno una virgola, ecco, per no, perché fosse fedele, lui si chiama High Fidelity, ecco, noi siamo abituati a questa mentalità. E questo non, noi non avremmo fatto diversamente soltanto perché abbiamo a disposizione registratori e cineprese. Abbiamo anche una concezione diversa di fedeltà, ed è quello di cui io vorrei parlare. Pensate che è così importante porsi il problema di come interpretare la Bibbia, che oggi, non parlo di Medioevo, oggi, ora, in questo momento, si stanno massacrando fra palestinesi e ebrei. Gli ebrei si fondano su dei passi della Bibbia in cui Gesù dice che i popoli conquistati vanno trucidati senza pietà. E allora, se la Bibbia è vera in ogni sua parola, pezzetto per pezzetto, hanno ragione loro. Ma se la Bibbia va letta in progress, nel suo evolversi, e allora bisognerà leggere anche dopo questi brani che sono terribili, ci sono nella Bibbia. Guai a voi, ha detto il Signore, se terrete in vita anche uno soltanto dei prigionieri che avete fatto, dovete eliminarli. E pensate che se dovessimo obbedire a quello, viene fuori da questa immagine un Dio violento, un Dio sanguinario. Quindi il problema è grosso, quello della lettura della Bibbia. Come va letta questa Bibbia? Va letta, ricordiamoci, la Bibbia è parola di Dio, noi non crediamo che è parola di Dio, ma è parola di Dio dal punto di vista dell'uomo, come lui la percepisce in quel momento. E questo momento si supera, viene superato nella sua continuità, nel suo evolversi. I profeti poi diranno: guai a voi che versate sangue in nome di Dio. E quindi va letta, lo ripeto, è una parola che non ho inventato io, è un criterio interpretativo che mi sembra rende un po' l'idea, va letta in progress, nel suo evolversi, nel suo crescere, la cui costante, la cui linea grafica non è una linea che va crescendo, cioè si parte da una concezione primitiva di Dio e poi sempre invece più profonda, ecco. Ma la linea è sinusoidale, cioè un'intuizione profonda di Dio, poi si torna indietro, poi si va avanti, poi si torna indietro. Tanto per fare un esempio, pensate che il primo libro di Genesi si afferma, Dio dice: nessuno tocchi Caino, Caino è mio. Pensate, la pena di morte, quanto è stata importante in tutta la storia del popolo ebraico e anche nella storia cristiana. Ve l'ho detto altre volte e lo ripeto, che in Vaticano, nella Costituzione del Vaticano, la pena di morte è stata tolta 30 anni fa, pensate. Questa parola che vi dicevo del libro di Genesi, nessuno tocchi Caino perché Caino è mio, è stata scritta 35 secoli fa. Ancora siamo lì a difendersi da queste intuizioni profonde. E allora l'argomento è grosso, è centrale. Allora come si spiega che questo momento in cui Gesù insegna a pregare agli apostoli sia stato scritto dagli evangelisti in maniera notevolmente diversa? Tanto per portare un esempio, la differenza che salta di più agli occhi è che Matteo dice il Padre Nostro come lo diciamo noi, più o meno. Ora è stato modificato ultimamente un'altra volta, ma insomma lasciamo andare. Cioè Padre Nostro che sei nei cieli. Luca invece, l'abbiamo letto ora, dice Padre, sia santificato il tuo nome, nostro non c'è. Mi direte voi, che differenza? Chi ha ragione? Ecco, è sbagliato chiedersi chi ha ragione. Perché i Vangeli non sono un libro di storia, come si intende noi oggi. Gli specialisti dicono sono narrazione teologica. Non hanno anzitutto un intento storiografico, ma hanno come scopo testimoniare la testimonianza della fede da parte della prima comunità cristiana. Sono narrazione teologica o teologia narrativa, che più o meno vuol dire la stessa cosa. La Chiesa primitiva quindi non conservò, io da bambino mi ricordo ancora, pensavo che gli evangelisti andassero dietro a Gesù con i registratori, non c'erano ancora, ma insomma con un taccuino e un lapis a scrivere. Lui parlava e loro pigliavano appunti. Poi li hanno rimesso insieme gli appunti e è venuto fuori i Vangeli. Non è così. I Vangeli sono stati scritti, senza esagerare, 50 anni dopo la morte di Gesù. Quindi i Vangeli sono frutto, i Vangeli, anche le lettere degli Apostoli, sono piuttosto la testimonianza di fede dei primi cristiani, il racconto di come loro hanno vissuto, non che quindi il fatto non sia storico, ma non è rigidamente storico come si intende noi oggi. Quindi inutile domandarsi, Gesù avrà detto Padre o Padre nostro? Siamo fuori strada a domandarsi questo. Questa è la riflessione fatta dalla comunità di Luca, che ha sottolineato di più l'aspetto personale. Io dicendo il Padre nostro, come ce lo racconta Luca, mi sento solo davanti a Dio, davanti a colui che mi ha generato. Padre, sia santificato il tuo nome. Mi mette in soggezione quasi. Fa quasi paura, ma mi sento profondamente importante. Io e lui soli siamo. Matteo invece ha aggiunto nostro, quindi vorrei sottolineare un altro aspetto, che è altrettanto vero anche quello. La comunità di Matteo l'aveva messa a fuoco bene. Allora io dicendo il Padre nostro, secondo la versione di Matteo, mi sento con voi invece. Non sono più solo, paurosamente solo, davanti al Padre che mi ha chiamato alla vita. Sono con voi, abbracciato a voi, per mano a voi. Noi si fa anche a volte di tenersi per mano. E questo sottolinea un altro aspetto importante. La Chiesa primitiva quindi non conservò in frigorifero le parole di Gesù. I Vangeli non sono documenti di archivio, non sono bobine registrate con la voce di Gesù. Noi si pensa, io ricordo da ragazzo lo pensavo, che sfortuna si è avuto, non avevano inventato i registratori al tempo di Gesù, almeno ci sapeva la sua voce, si era sicuri che aveva detto quelle parole. Noi abbiamo invece quelle parole diventate carne e sangue nella vita dei suoi discepoli. E secondo me è una ricchezza in più, non una ricchezza in meno. Gesù non ha scritto nulla ed è possibile che non lo immaginasse nemmeno che dalle sue parole sarebbero venuti 4 libri. E invece di bocca in bocca, di testimonianza in testimonianza, di vita in vita. Questo per noi, per i quali lo scrivere, per i quali la storia invece ha un significato diverso, è difficilmente comprensibile. È una concezione diversa di fedeltà. Noi, ci fossimo stati noi, saremmo stati più fedeli, perché si registravano le parole di Gesù. Ma i primi cristiani per fedeltà dicevano, è la mia vita che deve essere fedele. Gli altri saranno toccati dalla testimonianza di Gesù se la mia vita lo racconterò. Per gli ebrei la parola è una realtà aperta. Io non lo so l'ebraico, ma mi sono informato bene sul significato del termine parola in lingua ebraica. Parola in lingua ebraica si dice davar. Davar vuol dire parola, ma vuol dire anche avvenimento. Siamo in un'altra ottica. Anche noi si potrebbe dire la parola è un evento, è un avvenimento. Ma per loro è la stessa parola per indicare una cosa che succede è una parola. Davar. Il Targum, che è una traduzione in lingua aramaica dell'Antico Testamento, non è una traduzione, è una parafrasi. Sarebbe interessante leggerlo. Io l'ho letto a pezzi, qua e là. Targum è stato scritto, è una traduzione che si rese necessaria dopo che gli ebrei tornarono dall'esilio babilonese, siamo nel V secolo avanti Cristo, e non tutti comprendevano più l'ebraico. Quindi si rese necessaria la traduzione in aramaico. Ma non è una traduzione, come la intendiamo noi oggi. È una rilettura dei testi biblici. Fu messo per iscritto il Targum, mi sembra, dal primo secolo avanti Cristo al secondo secolo dopo Cristo. In 300 anni fu messo a fuoco. Similmente, quando... Ora mi sono distratto perché mi viene in mente. Per esempio, io l'ho letto a pezzi quella. Quando si racconta di Abramo e Isacco, vi ricordate? Abramo crede che Dio gli abbia detto di uccidere Isacco. Quando lo racconta il Targum, nella Bibbia, nel libro di Genesi, nella Bibbia Isacco dovrebbe avere sui 12-13 anni. Nel Targum, nella traduzione del Targum in aramaico, a Isacco gli danno 25 anni, perché vogliono sottolineare un altro aspetto, che forse non era vero, ma loro non erano tanto preoccupati di fare una fotocopia del testo originale ebraico. Loro volevano sottolineare che Isacco era consapevole, d'accordo, perché è lui che dice al babbo: no, obbedisci a questa voce che hai avuto, ammazzami. Ecco, questo per dirvi che per gli ebrei tradurre vuol dire una cosa diversa da quello che vuol dire da noi. Non so se ci avete fatto caso che in latino c'è il verbo tradere, da cui viene tradizione vuol dire consegnare, tradere. C'è il verbo tradere, che vuol dire, da cui viene la parola tradizione, che vuol dire consegnare, una generazione che consegna a quella dopo le ricchezze che lei ha. Ma da questa parola viene anche tradimento, perché consegnare vuol dire anche correre il rischio di tradire. Delle modifiche le fai per forza. Provate a immaginare se qualcuno traducesse in cinese la Divina Commedia di Dante. Si perderebbe il 50% delle sfumature, delle bellezze estetiche che ci sono. È inevitabile questo. Quindi tradurre è un po' tradire anche. Gli ebrei ne erano consapevoli di questo. Quindi anche quando negli anni 80 il messaggio di Gesù fu messo per iscritto, l'intenzione principale non fu quella di mettere in frigorifero o riprodurre a fotocopia quello che lui aveva detto, ma quello che loro avevano percepito e sviluppato. Per noi invece fedeltà a un testo vuol dire fotocopiarlo. È una concezione diversa della fedeltà. Per loro fedeltà non è immobilismo, non è mummificazione, è fantasia creativa. Fedele non è colui che non cambia mai, ma colui che cerca di rinnovare la sua coerenza a se stessi e agli altri nella vita che si evolve. Insomma, è qui che volevo arrivare, ho già terminato. C'è un quinto Vangelo importante, oltre ai quattro Vangeli canonici. E siete voi il quinto Vangelo. Dei libri ci se ne fa poco. Se quei libri non entrano nella vostra anima, nel vostro cuore, diventano carne e sangue, diventano esperienze reali che contagiano gli altri, che comunicano speranza agli altri, i quattro libri servono a poco. Voi siete il quinto Vangelo. Gesù non è in un libro. Dal libro quelle parole passano nel cuore dei credenti e diventano sangue, carne, vita. Il Vangelo non è un quadro d'autore da mettere in un museo, è un messaggio di vita. Essere fedeli quindi non vuol dire ripetere esattamente come in un disco quelle parole antiche, ma pronunciarle, viverle in modo che oggi abbiano senso. Fedele è colui che prende posizione, che si schiera di fronte all'evento Gesù di Nazareth, in modo che comunichi speranza e vita. Il Vangelo, quindi, vivente, è l'uomo che crede, non è un libro. Secondo voi dove c'è più Vangelo? In una biblioteca di edizioni artistiche dei Vangeli o nel bacio lebbroso di Francesco d'Assisi. Va deciso questo. Ecco, noi veniamo da una tradizione che pensa il significato del messaggio, lo pensa in questo secondo modo che dicevo. Il Vangelo si comunica, appassiona, contagia chi vi sta vicino se somiglia al bacio lebbroso di San Francesco. Certo che questa fedeltà al fluire della vita corre dei rischi, non c'è dubbio che corre dei rischi. Nel consegnare in maniera viva un messaggio si corre il rischio di tradirlo, come dicevo prima. È più sicuro passare un libro, si rischia meno a passare un libro. Ma è un rischio che non si può evitare, pena l'imbalsamazione della vita. Consegnare, ricordiamoci, non dimenticatelo questo, che in latino si dice tradere, che ha generato anche la parola tradimento. Un'ultima osservazione breve, ma ve l'ho già accennata prima, ma vorrei lasciarvi con questa immagine. Matteo dice quindi, una delle differenze è questa, Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Luca invece dice semplicemente Padre. Nella sua formulazione il discepolo e il padre sono uno di fronte all'altro, con sorprendente intimità. Io con Luca mi sento solo davanti a Dio, paurosamente solo, ma mi sento anche importante. Padre, sia santificato il tuo nome. Voi non ci siete, sono io. Con Matteo invece ci siete anche voi, Padre nostro che sei nei cieli. Non chiediamoci chi ha ragione, non chiediamoci quali saranno veramente le parole dette da Gesù, perché non sono state registrate a un meccanismo tecnologico, sono state comunicate di cuore in cuore, di vita in vita, e ognuno ci ha messo del suo anche. E tutte e due queste formulazioni del Padre nostro, secondo me, contengono una verità profonda. Padre, sia santificato il tuo nome. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.